comunisti della capitale. E non può ormai indire la riscossa quando alzaremo su palco renale. Bandiera rossa, questa città rivede mai domata dalle rovine dei bombardamenti. La guardia rossa suona la donata. Tutti presenti, ventena più e tirania fascista. Le carcere gonfie nella bastone non hanno meno matta il comunista. La convinzione, la commissione di una nuova era che al mondo porterà la redenzione. Lo porta scritto sulla sua bandiera. Rivoluzione. E se la polizia se la sen perde,
e se la polizia se la sen pase,
rispondiremo dalle barricate.
Piombo per piombo,
e si caremo in un furor di gloria,
saciando borghese e capitalismo.
Da sogni nascerà la nuova storia,
il comunismo.
Da sogni nascerà la nuova storia,
il comunismo.
La 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 la.
Da sogni nascerà la nuova storia,
il comunismo.
Da sogni nascerà la nuova storia.
Dieci e trenta in punto, all'ascolto di Radio Onda Rossa, all'ascolto come ogni lunedì a quest'ora di Radio Euskadi, la musica, la politica, la storia dal Paese Basco e non solo. Rapidamente quello che è il sommario per la puntata di questa settimana, la notizia principe, il punto più importante riguarda Wikileaks. Ne abbiamo parlato già lunedì scorso perché vi abbiamo raccontato i primi documenti che nello Stato spagnolo vengono filtrati principalmente dal quotidiano El País in merito alle, a una serie di dossier, di memorandum inviati dall'apparato diplomatico statunitense nello Stato spagnolo in merito al tentato processo di pace più o meno negli anni fra il 2006 e il 2009, per capirci. In merito a questo leggeremo un intervento piuttosto critico di uno storico basco molto conosciuto in patria, qui da noi molto meno ovviamente, si chiama Iñaki Egaña, il quale peraltro ha diciamo sul suo curriculum anche tutta una serie di ricerche fatte negli Stati Uniti, o meglio tentativi di ricerche, visto che a un certo punto lui fu espulso dagli Stati Uniti e vedremo il perché. E poi avremo notizie di cronaca, soprattutto in relazione alla politica economica di Zapatero, le vicende delle mobilitazioni per i diritti civili nel Paese Basco che la settimana scorsa hanno toccato il penitenziario dove è recluso Arnaldo Tegui, portavoce della sinistra indipendentista basca. E poi un intervento dal titolo Una bugia goebbelsiana in riferimento a come la destra spagnola, il governo spagnolo indica come lottare contro chi si dà da fare per i diritti umani e civili nello Stato spagnolo, qualora insomma chi si batte, perché vuoi è un organismo internazionale, vuoi una persona di una certa autorevolezza, non si possa come dire, sbattere semplicemente in galera buttando la chiave come si usa di solito.
Hola, muy buenas. Vamos todas.
Salve, Regina,
misericordia, Mater misericordia.
E allora andiamo a cominciare, come detto, con WikiLeaks. Ne abbiamo già parlato lunedì prossimo, perché anche nello Stato spagnolo sono arrivati i primi documenti WikiLeaks e in particolare, per quanto ci riguarda, sono arrivati i primi documenti relativi al conflitto basco-spagnolo, chiamiamolo così. E lunedì scorso vi abbiamo letto i primi documenti che sono arrivati, che vengono diffusi dal quotidiano El País, una serie di informative diplomatiche che sia l'ambasciata che vari consolati spagnoli hanno statunitensi in Spagna, scusate, hanno inviato alla Casa Madre in merito al processo di pace poi fallito negli anni, diciamo, 2006-2009. In queste informative, lo abbiamo letto la settimana scorsa, la diplomazia statunitense, senza soluzioni di continuità fra le presidenze che sono intercorse, perché in mezzo c'è stato anche il cambio di presidenza fra George W. Bush Jr. e Obama, però questo non sembrerebbe aver influenzato il personale diplomatico spagnolo, il personale diplomatico statunitense in Spagna, perdonatemi. E in queste informative, come dire, la diplomazia americana diceva sostanzialmente: Zapatero ha una possibilità unica per risolvere il conflitto, e se lo farà, questo nelle prime informative, si garantirà sicuramente la rielezione e il successo per tanti anni a venire. Nelle stesse informative si notava come sarebbe stata poi la stessa diplomazia statunitense a far pressioni anche sul Partito Popular affinché il Partito Popular non si facesse incastrare da Zapatero e anzi, stando sempre a quello che si diceva, gli americani avrebbero in qualche modo fatto pressioni sulla destra spagnola affinché si mettesse in gioco su questo processo di pace per non rimanere emarginata. E poi nelle informative successive, quando si capiva che Zapatero invece quel processo di pace lo stava andando a affossare, il personale diplomatico statunitense sostanzialmente diceva: si è persa un'occasione unica e Zapatero probabilmente ha avuto paura, è stato troppo timido, si è fatto influenzare, e se non lo avesse fatto probabilmente sarebbe diventato una sorta di padre della patria, avrebbe risolto il conflitto basco e si sarebbe garantito la rielezione a vita. E dunque da quei documenti esce fuori una diplomazia statunitense come dire, decisamente a favore della pace, della risoluzione del conflitto attraverso mezzi democratici. Quella ricostruzione non è piaciuta molto a uno degli storici più importanti attualmente su piazza nel Paese Basco, Iñaki Egaña, che insomma ha scritto tanti libri sulla storia contemporanea del Paese Basco, ha fatto molte ricerche e se l'è presa molto a male. Lui peraltro è uno che ha studiato, o meglio ha tentato di studiare, anche gli archivi statunitensi in merito al Paese Basco, peraltro su questioni molto molto antiche, non oltre il 1960. E Egaña è molto critico, è molto scettico riguardo WikiLeaks, al contrario degli articoli che abbiamo letto la settimana scorsa, che lo ricordiamo erano articoli comunque che avevamo ritrovato su testate vicine alla sinistra indipendentista basca. Come vicina alla sinistra indipendentista basca? Lo stesso Iñaki Egaña. Egaña ha scritto un articolo qualche giorno fa, dal titolo WikiLeaks su Bascolandia o Alice nel Paese delle Meraviglie, articolo che riteniamo comunque essere molto interessante, anche se in alcuni punti, come dire, è un po' troppo tecnico. Ci sono una serie di riferimenti che magari all'ascoltatore o all'ascoltatrice italiana possono risultare un po' ardui. Cercheremo di semplificarli e andare un po' a capire qual è l'idea generale, non soltanto su quanto esce, ma anche sul fenomeno WikiLeaks in sé. Ci dicono, scrive Gagna, che siamo dinanzi a uno degli scandali più eclatanti del XXI secolo, un caso di spionaggio per il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, una fonte di informazione per i più avidi, un gioco di società per gli hackers. Insomma, come sempre, dipende dal prisma attraverso il cui si guarda una determinata cosa. Centinaia di informazioni che ambasciate, consolati, servizi segreti, agenti degli Stati Uniti hanno generato negli ultimi anni. Non ho la più pallida idea di chi ci sia dietro Julian Assange e della Sunshine Press, apparenti promotori delle filtrazioni. Però evidentemente costoro conoscono la traiettoria informativa del quotidiano che purga, traduce e sceglie le notizie in spagnolo, almeno quelle riferite allo Stato spagnolo, e di conseguenza le notizie relative a una parte del territorio dello Stato spagnolo, il Paese Basco, the Basque Country per i nordamericani. Questo quotidiano si chiama El País, è un quotidiano nato anni fa per avallare e sostenere la cosiddetta transizione dal franchismo alla democrazia parlamentare. Un giornale tremendamente schierato con i settori più conservatori in relazione alla questione basca e, di conseguenza, un media esageratamente tendenzioso quando affronta questa questione. Per questo posso dire con abbastanza certezza che nelle prossime settimane non avremo rivelazioni spettacolari sul Paese Basco provenienti da WikiLeaks, ovvero sia provenienti da El País. Non solo, ma gli scarsi documenti che finora sono apparsi sono strettamente legati agli interessi del governo Zapatero rispetto alla tregua di ETA. Così che si dovrebbe supporre che gli Stati Uniti si interessano dei baschi quando ETA annuncia una tregua, cioè come adesso, quando c'è da gestire uno scenario o un presunto scenario di pace. Noi che invece viviamo in questo paese sappiamo che l'interesse di Washington per la cosiddetta questione basca è permanente e che le ingerenze sono all'ordine del giorno. Il consolato di Bilbao e l'ambasciata di Madrid sono fonti inesauribili di dossier e di opinioni telegrafiche, e questo dai tempi in cui ETA era solo un gruppo di studenti, quindi dalla fine degli anni 50. Da quei lavori di formazione di Ekin, in particolar modo la formazione che neanche era una formazione politica, era un'associazione culturale che poi divenne ETA, lavori apparentemente inoffensivi, non ci rimane altro che il ricordo e qualche collezione incompleta nel Paese Basco. Se volete conoscere, dice Gagna, le collezioni complete di quei documenti, dovete prendere un volo per New York. Io lo feci una volta e lo feci anche un'altra volta, fino a che un giorno non mi arrestarono. Avete capito bene. Mi arrestarono e presero addirittura dal mio portafoglio, me la sequestrarono, persino una piantina per arrivare alla stazione del metro dove nel 1956 scomparve Jesús Galíndez, delegato del governo basco a New York. Igaña qui fa riferimento a una storia famigerata e molto brutta su cui Manuel Vázquez Montalbán ha scritto un bellissimo libro che io cito sempre, di cui consiglio sempre la lettura, ovvero sia Galíndez. Galíndez era un funzionario del governo basco, era l'ambasciatore del governo basco in esilio a New York, era il tempo in cui il governo basco in esilio pensava ancora di poter ottenere appoggio dagli Stati Uniti nel far cadere il franchismo, speranza quanto mai vana, visto che gli Stati Uniti avevano scelto decisamente Francisco Franco come padrone della penisola iberica. Di Galíndez non si seppe più nulla nel 1956 a livello ufficiale. Quello che si sa ufficiosamente è che fu preso o narcotizzato e rapito, portato in territorio della Repubblica Dominicana, dove all'epoca c'era un dittatore molto amico degli Stati Uniti, Trujillo. Qui venne torturato, interrogato e poi ucciso. Igaña si recò a New York per fare delle ricerche storiche anche su questa vicenda, una vicenda che risale al 1956. E dice ancora lo storico: mi interrogarono nell'aeroporto per diverse ore e credetemi quando vi dico che nemmeno una delle domande che mi fecero, nemmeno una, faceva riferimento a avvenimenti degli ultimi 30 anni. Si parlò di Galíndez, di Baschi e servizi segreti, di franchismo, di fonti, di archivi. Era il marzo del 2006 e l'interesse delle loro domande, l'interesse delle domande che ponevano gli agenti dei servizi di sicurezza statunitensi, non superava il 1960. Un paio d'anni fa avevo cercato invano di riuscire a rintracciare alcune informazioni confidenziali in merito a un'altra morte, la morte del all'epoca presidente del governo basco in esilio, Aguirre. Un altro ricercatore che si riferiva alle indagini fatte da uno storico all'epoca già defunto mi aveva prospettato l'ipotesi che il presidente del governo basco in esilio, Aguirre, forse non era morto, come ufficialmente era stato detto, di morte naturale. Questo storico, De Dios Una Nue, pensava invece che la sua morte fosse stata indotta, ed io ero andato a New York proprio per indagare sull'argomento, indagare come storico. Potei approfondire nell'uno nell'altro aspetto, nella vicenda di Aguirre e nella vicenda di Galíndez. Gli USA mi deportarono e venni arrestato a Barajas, l'aeroporto di Madrid, dalla polizia spagnola, che poi mi rilasciò senza alcuna accusa a mio carico. Un anno dopo, il 2007, ebbi l'occasione di riunirmi con il presidente del governo basco in carica all'epoca, Juan José Ibarretxe. Gli raccontai della mia brutta esperienza americana e gli dissi che, visto che Jesús Galíndez, questo esponente del governo basco in esilio scomparso nel 1956, era stato militante del suo partito, stiamo parlando di militanti del Partito Nazionalista Basco, metteva a disposizione i dati che avevo in mio possesso. Credo di sapere che cosa avvenne con il suo cadavere, dove fu sepolto e quale giudice lo identificò. Pertanto non sarebbe stata una cattiva idea indagare su quella morte. Ibarretxe mi indirizzò al suo partito, ma lì la storia si concluse. Evidentemente ci sono temi che ancora bruciano nonostante siano passati a tanti anni. Non mi riferisco a tempi passati, dice ancora Igaña, al grande tradimento del presidente Harry Truman e dei suoi seguaci nei confronti di tanti baschi, alcuni ingenui, altri non tanto, che collaborarono all'epoca con il Dipartimento di Stato credendo che questo potesse essere utile per affossare Francisco Franco. Il governo di Washington e di conseguenza i suoi servizi segreti, continua Aguirre, gli esecutivi militari, le ambasciate, i consolati, hanno lavorato sempre a favore del peggiore degli scenari possibili per i baschi. E se in qualche momento della storia recente, mi riferisco agli ultimi 35 anni, può essere sembrato il contrario, Lo è stato perché gli Stati Uniti hanno utilizzato i baschi per modificare la correlazione di forze nello Stato spagnolo, sempre comunque a favore della destra più recalcitrante, chiunque fosse l'inquilino della Casa Bianca. Gli costò a Xavier Zayus è stato per decenni il segretario del Partito Nazionalista Basco e uno dei più importanti politici del Paese Basco, uno dei più potenti. Gli costò a Xavier Zayus comprenderlo, scrive Gagna, però anche lui lo sapeva. Incomincerò a credere a questo fiume di filtrazioni quando appariranno documenti degli anni che ho menzionato, ma anche di epoche più recenti, per esempio quando si parlerà di Andrés Casineglio, il generale che disse di preferire la guerra civile all'autodeterminazione del Paese Basco. Era uno che era stato formato negli Stati Uniti, capo dei servizi segreti spagnoli, uomo chiave dal 75 al 1985 e oggi presidente di un'associazione denominata Associazione per la Difesa della Transizione. Ricorderete sicuramente nel 1981 il colpo di Stato guidato apparentemente da una singola guardia civile di nome Tejero, un colpo di Stato che andò male, si dice, ma che in realtà provocò un arretramento democratico che ancora oggi stiamo pagando. L'allora segretario di Stato nordamericano Alexander Haig si negò a condannare il golpe, golpe che era evidentemente antidemocratico, altrimenti che golpe sarebbe stato? Ci racconterà mai Wikileaks quelle trame? Nel 1980 Claire Sterling, che era l'aiutante di Alexander Haig, l'allora segretario di Stato, rese pubbliche le tesi della CIA in merito a tutta la vicenda basca nel dossier La Rete del Terrore, dossier in cui si segnalava che tutte le organizzazioni guerrigliere del pianeta, tutte, nessuna esclusa, erano guidate da Mosca, inclusa ETA, e che ovviamente gli obiettivi dell'organizzazione basca erano indicati direttamente dal KGB. Chissà se si parlerà mai anche di questo. Nel 1985 Arzayus, il padre padrone del Partito Nazionalista Basco e il Partito Nazionalista Basco, portarono nel Paese Basco una commissione di esperti per analizzare la cosiddetta questione basca. Il loro direttore era Brian Crozier, un fascista tutto d'un pezzo, un agente della CIA. Fu uno scandalo di proporzioni enormi, i risultati ve li potete immaginare. Nel referendum sulla NATO nel 1986, referendum con cui lo Stato spagnolo aderì alla NATO, referendum promosso dall'all'epoca presidente del Consiglio socialista Felipe González, e referendum che fu bocciato, fu rigettato nel Paese Basco, ma la cosa ovviamente non interessò ai vertici democratici del paese. In quel referendum, continua Gagna, gli USA intervennero come se Madrid fosse uno stato dell'Unione, come se fosse una delle tante stelle che si trovano sulla bandiera degli Stati Uniti d'America. E il lettore spagnolo si ricorderà alcuni dati come l'irruzione della polizia in un'impresa o la scoperta casuale di due missili SAM-7, ovviamente patrimonio di qualche terrorista. Si fa riferimento ad alcune vicende interne dello Stato spagnolo che ricordano, come dire, altre vicende simili accadute anche in tante altre parti. Conoscete Echelon? Continua Igagna, la rete di spionaggio e analisi per intercettare comunicazioni elettroniche nordamericana, che dal 2002, dopo gli accordi Aznar-Bush, si utilizza nella lotta contro ETA. Ormai nessuno se ne ricorda, però a proposito di Echelon mi piacerebbe riprendere il discorso in merito a una serie di installazioni ultra segrete che gli americani avevano nel Paese Basco, nella località di Elizondo. Si trattava di una base dell'esercito nordamericano denominata 877 Squadron Warning Control W6.
Qua qua, qua qua qua, qua 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 qua.
guerra mondiale, a Maos nessuno sarà stato, vive l'assassino!
È la cortina, la foto del Papa, dentro della bandiera nazionale, e siamo l'erbo, pare funzionale, lucchi bene, lucchi bene, voglio, lucchi bene, lucchi bene, lucchi bene, lucchi bene.
A 40 pavos la reliquia, milagro garantizado. Si esto es vivir en serio, preferimos hacer reliquia.
Allora, nella località di Elizondo c'era questa base segreta americana, dice Egagna, che è rimasta in attività per 20 anni senza che nessuno in zona e anche fuori zona sapesse effettivamente quale fosse il suo compito. Nessuno lo potrà sapere, perché poi nel 1974 questa base fu fatta saltare in aria dagli statunitensi, che così bruciarono tutte le prove. I pochi dati di cui si dispone oggi ci portano ad intuire che la base aveva a che fare con le comunicazioni in un'epoca nella quale ancora non esistevano i satelliti. Le domande, continua Egagna, si susseguono in ordine sparso. Vi ricordate la lista antiterrorista che pubblicò il Dipartimento di Stato nordamericano simultanea all'entrata della Spagna nella guerra in Iraq nel 2003? Ricordate la risoluzione 1530 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che assicurava che ETA era responsabile degli attentati islamici di Madrid nel marzo 2004? Se qualche documento di Wikileaks che apparirà nelle prossime settimane ci rivelerà questi misteri, almeno uno, vi giuro che mi rimangerò queste parole che sto scrivendo. Intanto permettetemi di rimanere ancorato al mio sospetto. Purtroppo nessuno è nato ieri. Così conclude amaramente, in qualche modo Iñaki Egagna. Diciamo, sono tutta una serie di considerazioni abbastanza inappuntabili, anche se poi ovviamente non rendono tutta una questione, neanche vogliono rendere tutta una questione che è decisamente ampia e complicata. Certo, per quello che ci concerne rimane ovviamente anche nostro il dubbio in merito a tutta una serie di questioni su cui si potrebbe far luce, che fino adesso però sembrano essere abbastanza impermeabili alle filtrazioni di Wikileaks che sono arrivate. Però chi lo sa, può anche darsi che Egagna, come conclude il suo intervento, sarà costretto a rimangiarsi le sue parole. Staremo a vedere. Sullo stesso tema, già che ci siamo, vi ricordo che sabato mattina è stato organizzato qui in radio un approfondimento credo davvero molto molto valido, con alcuni compagni insomma che si occupano di questi argomenti, un approfondimento redazionale dal titolo Wikileaks e il futuro della rete. Si può scaricare tranquillamente dal sito della radio e insomma, per chi fosse interessato, rappresenta davvero un momento molto molto interessante.
Vorrei scurare il go, la spazza tolta è che non sconosciamo niente, lo vorresti inventare per la testa e mal e tu superiore la provincia di obesità. Veniremo a pionar, mamma! Mm.
tranquilos, me cago en la.
E allora alle 11 in punto ritorniamo in voce, ma continuiamo a parlare di informazione in qualche modo. Diamo adesso la parola a un signore che si chiama Xavier Macasaga, autore di un libro dal titolo Manuale del torturatore spagnolo, edito, o almeno sarebbe dovuto essere edito dalla editoriale Ciarlaparta. Purtroppo è un libro la cui pubblicazione è stata impedita nello Stato spagnolo, puramente e semplicemente una censura vera e propria, censura di fatto, nel senso che il libro non può uscire e quindi è reperibile per ora solo attraverso internet. E Macasaga ha scritto qualche giorno fa un articolo dal titolo Una menzogna goebbelsiana, che vi andiamo a leggere perché parla di come si affronti il tema delle denunce di tortura da parte degli alti rappresentanti del governo spagnolo e del governo basco, anche in questo caso governo basco che lo ricordiamo a guida diciamo socialista Partito Popolare già da qualche tempo. Secondo il da poco apparso dossier sulle vittime della motivazione politica, questa è la formula, diciamo la traduzione letterale, le privazioni di diritti umani commesse nello Stato spagnolo a partire dalla metà della decade degli anni Ottanta non hanno avuto alcun tipo di motivazione politica, perché da quell'epoca lo Stato spagnolo è pienamente e completamente democratico. Questa tesi è stata difesa da Inés Ibáñez de Maeztu, che è la responsabile dei diritti umani del governo basco, in un articolo che è stato pubblicato nell'estate scorsa dal quotidiano El Correo. In questo articolo la signora Maeztu ha affermato che in ambito internazionale le entità e gli organismi che tutelano i diritti umani distinguono sempre fra le privazioni di diritti umani in stati democratici e le privazioni negli stati che democratici non sono. E come esempio ha ricordato Amnesty International, come a dire, una cosa è se la tortura si fa in un paese democratico, una cosa è se si fa in un paese non democratico. Se si fa in un paese democratico non è tortura. È un ragionamento un po' contorto, ma ha il suo fascino. Tre giorni dopo comunque queste dichiarazioni, la direttrice di Amnesty International Spagna, Ana Maria Revoyar, ha completamente rifiutato questa affermazione in un intervento pubblicato sullo stesso quotidiano e ha denunciato come quando uno Stato stabilisce distinzioni fra vittime di crimini atroci come la tortura, trasmette un messaggio di diseguaglianza in merito alla dignità umana e soprattutto un messaggio di permissività in merito alla continuazione di tali abusi. Non sembra, scrive ancora Macasaga, che questa risposta di Amnesty International di qualche mese fa sia servita di lezione, perché i promotori e redattori del dossier di prima in merito alle vittime sono ritornati a tergiversare in maniera molto grave in merito alle affermazioni di due prestigiosi organismi dell'ONU, il relatore speciale contro la tortura e il relatore speciale in merito alla promozione e alla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo. Al colmo della manipolazione hanno preso come esempi favorevoli per quanto riguarda l'attuazione dei diritti umani nello Stato spagnolo gli sforzi sostanzialmente per far sì che il terrorismo venga adeguatamente combattuto. Ciò nonostante il fatto che le due commissioni dell'ONU in due documenti, il primo del 2003 e il secondo del 2008, abbiano fortemente criticato proprio le leggi antiterrorismo spagnole, sottolineando come sono leggi che favoriscono e anzi in qualche modo coprono la tortura e le lesioni dei diritti umani. E Macasaga ci ricorda come queste dichiarazioni dell'ONU sono state prese malissimo da parte del governo spagnolo. Nel 2003 il governo, la rappresentanza del governo spagnolo all'ONU praticamente accusò il relatore della commissione, all'epoca era Theo Van Boven, di lasciarsi manipolare da forze terroristi. Abbandonò bruscamente la sala dell'ONU senza neanche ascoltare la risposta di Van Boven, gli stessi che poi si offendono se Berlusconi se ne va. Evidentemente sono più simili di quanto vogliano sembrare. E in una successiva conferenza stampa, peraltro, lo stesso Van Boven comparò l'attitudine delle autorità spagnole con quelle del dittatore argentino Videla, ritenendo che fossero allo stesso livello nel coprire la tortura, anzi nel negare l'esistenza stessa della tortura. In quanto al dossier successivo, quello del 2008, il governo spagnolo redasse una, all'epoca una risposta in 42 pagine in cui fra le altre cose si poteva leggere che in non poche occasioni il relatore aveva assunto come proprie opinioni, critiche e denunce che erano sostanzialmente quelle della banda terrorista ETA e del suo intorno. Insomma, come dire, o con noi o contro di noi, o con la tortura o con ETA. Non c'è via di mezzo, e stiamo parlando dei rapporti fra un governo e l'ONU, ecco, non un'organizzazione qualsiasi. Ritorniamo a questo informe sobre las víctimas de motivación política, che sostanzialmente ha il suo punto, ha il punto centrale del proprio ragionamento nel dire che ETA denuncia sistematicamente torture, denuncia sistematicamente la pratica delle torture, come ETA fanno tutti quelli che sono vicini ad ETA. Quindi, per ragionamento logico, se tu denunci una tortura, se tu denunci di aver subito una tortura, non è che l'hai denunciata, non è che l'hai subita, è che sei un collaboratore, un fiancheggiatore di ETA. E basta, quindi sei un terrorista. Poi se l'hai subita o non l'hai subita veramente non è un problema. L'importante è che se l'hai subita, evidentemente te la meritavi. Si parla poi di manuali redatti dalla stessa organizzazione terrorista su come comportarsi per denunciare false torture, manuali che ovviamente non sono mai stati trovati, però ci dicono che esistono. E come dire, passano gli anni, passa il tempo e purtroppo le posizioni ufficiali di governi nazionali, regionali nello Stato spagnolo e non solo, rimangono solo queste. Chi prova a fare qualcosa o viene dichiarato amico dei terroristi e quindi persona moralmente attaccabile, oppure viene direttamente arrestato e torturato, oppure, come è avvenuto nel caso di Xavier Macasaga, semplicemente prova a scrivere un libro e questo libro viene, ne viene impedita la pubblicazione. Alla faccia della democrazia.
Soy un hombre insatisfecho y la envidia me corroe.
Si la ley es para todos y todos somos igual, y si todos somos libres para elegir ocupación, quiero vivir sin currar.
españoles.
Allora, le 11 e 12 minuti primi, siamo nella parte finale di Radio Euskadi per quanto riguarda questa settimana, quindi molto rapidamente andiamo a concludere dicendo che cosa. Intanto che c'è stata una grande manifestazione di fronte al carcere di Logroño. Logroño è la capitale della piccola regione della Rioja, proprio sotto il Paese Basco, dove è rinchiuso Arnaldo Otegi, portavoce della sinistra indipendentista basca. Centinaia di persone che sono accorse sotto il carcere per chiedere a gran voce la liberazione di Otegi. Nel Paese Basco siamo abituati ovviamente a numeri più alti, ma qui bisogna considerare il fatto che si andava fuori, anche se solo di pochi chilometri, e non è decisamente semplice manifestare, non è semplice manifestare sotto un carcere, non è semplice manifestare in un contesto in cui sei praticamente attaccato da tutte le parti. Il corteo è riuscito ad arrivare sotto il carcere e scortato da un enorme dispiegamento di polizia. Perché questo dispiegamento di polizia, nonostante la marcia fosse tranquilla, autorizzata e democratica? Perché curiosamente poco prima dell'inizio del corteo, un gruppo di neofascisti locali ha aggredito una persona che stava andando alla manifestazione, e quindi la polizia ha stabilito che la manifestazione era in pericolo. L'aggressione è avvenuta nella manifestazione, la persona che si stava recando, insomma, era parecchio distante, però c'è stata questa aggressione, come al solito 10 contro 1, e subito dopo, con una velocità siderale, la polizia si è presentata dicendo che dal momento che c'era il rischio di aggressioni, tutto il corteo sarebbe stato scortato da un nutrito cordone di camionette. Le relazioni fra neofascisti, governi e polizie, insomma, le sappiamo bene. Nello Stato spagnolo forse sono ancora più forti, ancora più espliciti che altrove. Comunque, una manifestazione che è riuscita in ogni caso a tenersi, importante sia dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista numerico, perché qualche centinaio di persone sotto un carcere fuori dal Paese Basco non è davvero poca cosa. Tutto ciò in attesa di altre manifestazioni che ci saranno. La più importante è quella che si terrà l'8 gennaio del prossimo anno a Bilbao, una manifestazione per reclamare la fine dell'attuale politica penitenziaria nello Stato spagnolo, quindi una manifestazione contro la repressione, ma anche e soprattutto forse una manifestazione per chiedere ancora una volta ad alta voce una nuova politica, un nuovo scenario, un nuovo futuro per il Paese Basco, un futuro, uno scenario democratico, perché questa che c'è oggi nel Paese Basco, che c'è oggi nello Stato spagnolo, è tutto meno che una democrazia. L'8 gennaio ci sarà questa grande manifestazione a Bilbao, ci sono tantissime adesioni sia dal Paese Basco che da fuori il Paese Basco, dall'Europa, dal Sud e dal Nord America, da tanti posti sparsi per il mondo. Non sarebbe male aderire anche dall'Italia. C'è un sito dove si organizzano le adesioni all'appello, il sito è un po' complicato, www.eguindesagunurraza.com info, senza che vi faccio lo spelling del basco che è molto complicato, è più semplice andare sul sito in italiano che in qualche modo riprende questo appello: www.talkingpeace.org, www.talking.org. Qui ci sono tutti i riferimenti per quanto riguarda la partecipazione alla manifestazione del 8 gennaio. Chiudiamo ancora, a proposito di democrazia, di memoria, di antifascismo, con un comunicato che ci arriva dalla Vizcaya. Nel pieno centro di Bilbao, nella piazza Moyua, in un edificio pubblico, sopravvive ancora uno scudo franchista che dall'alto dell'edificio insulta tutti i giorni le cittadine e i cittadini di Bilbao. Uno scudo fascista in piena regola, con l'aquila, le frecce, tutto quello che ci deve essere. A poca distanza da questo scudo si trova il Paseo Sánchez Masa. Sánchez Masa, per chi non lo sapesse, è stato uno dei fondatori della banda criminale nota come Falange Spagnola, e anche se appare incredibile, anche a lui è dedicata una via nella capitale della Biscaglia. Sembra però che questi due esempi, ce ne sono altri purtroppo nella stessa Bilbao, in Biscaglia, in realtà in tutto il Paese Basco, non sembra che questi due esempi diano fastidio alla giustizia spagnola, nonostante gli anni trascorsi e nonostante tutte le leggi sulla memoria storica di cui tanto si è parlato quando Zapatero faceva finta di essere il campione del progressismo. Nonostante tutto ciò, la giustizia spagnola non sembra muovere un dito per ordinare il ritiro di queste offese alle persone che abitano questa terra. Si tratta, peraltro lo ricordiamo, di scudi e targhe che sono poste a molta distanza dal suolo, perché quelle che erano poste, diciamo, a distanza più ridotta, mani anonime hanno provveduto a cancellarle. Comunque continuiamo. Sotto il simbolo di quello scudo, sotto il simbolo di quelle frecce, è stata assassinata tanta gente nel Paese Basco, e quei crimini, fra gli altri, hanno potuto contare sull'entusiasta partecipazione del partito fondato appunto da Sanchez Masa, a cui è intitolata la via prima. Contro quel regime fascista e criminale che opprimeva il nostro popolo, lottarono fra gli altri Cichi e Otaeghi nella maniera che loro considerarono migliore. Sono due militanti antifascisti e antifranchisti che hanno passato la loro vita nel Paese Basco, e il cui nome è ricordato in un'infinità di luoghi, di vie, di paesi di questa terra. E mentre nella maggioranza dei luoghi si condanna il fascismo e si cancella dalle vie tutta l'immondizia nazifascista, nello Stato spagnolo, continua il comunicato, non solo questa simbologia continua a essere mantenuta, è una simbologia offensiva per qualsiasi persona onesta, ma in più si ordina di ritirare targhe e intitolazioni di vie alle persone che lottarono contro quel regime fascista, dando anche la propria vita. Cichi e Otaeghi furono assassinati da un plotone di fucilazione spagnolo nel corso della piena dittatura franchista. In ogni luogo del mondo la giustizia non solo manterrà intatta la memoria di loro due, ma non solo dovrebbe mantenere intatta la memoria di loro due, ma anche dovrebbe ordinare il ritiro immediato della simbologia dei loro assassini. Non è il caso dello Stato spagnolo. Un giudice spagnolo destinato a Bilbao, nel tribunale amministrativo numero 3, ha ordinato che vengano ritirate immediatamente le targhe che ricordano i due militanti antifascisti. Lo stesso giudice, che non muove un dito per ritirare i simboli fascisti, le vie intitolate a fondatori delle falangi, eccetera eccetera, ritiene invece doveroso cancellare ogni riferimento ai due militanti antifascisti. Perché? Perché evidentemente terroristi ante litteram. The Spain is different, si diceva qualche anno fa in qualche reclama per turisti, ed è vero che è differente. Qualcuno potrebbe immaginare a Berlino una via dedicata a Hitler o una piazza di Monaco con la croce uncinata. Beh, questo è quanto abbiamo a Bilbao, grazie alla giustizia spagnola.
Thank you.
allora sono le 11:25 con le brutte notizie che ci arrivano da Bilbao. Termina la puntata odierna di Radio Euskadi, Radio Euskadi che vi dà appuntamento alla prossima settimana. Lunedì prossimo andremo in onda per tutto il periodo festivo, quindi non ci saranno interruzioni. Vi ricordo i contatti della trasmissione Radio Euskadi @autistici.org per le mail, mentre per quanto riguarda le puntate passate www.ondarossa.info, nella sezione dedicata alle trasmissioni si possono scaricare le vecchie puntate di Radio Euskadi. Terminiamo qui dunque, Radio Euskadi vi dà appuntamento alla prossima settimana, un saluto in particolare oggi a chi ci ascolta via streaming, oggi particolarmente numeroso. Andiamo a chiudere con la sigla finale della trasmissione, poi ritorneremo successivamente in diretta per parlare di Alitalia.